Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Amiche e amici, vi saluto caramente. Siamo arrivati alla 30ª puntata. Ecclesia Zuse, ovvero Donne al Parlamento, di Aristofane, parte prima. Traduzione dal greco di Guido Paduano. Rappresentata per la prima volta nel 392 a.C., la commedia offre una divertente alternativa allo sfacelo politico di Atene, ormai schiacciata dalla supremazia militare di Sparta. Si vuole che a prendere in mano le redini del nuovo governo della città siano le donne, le quali sole hanno la capacità di una gestione saggia ed equilibrata della cosa pubblica, grazie all'annosa esperienza della conduzione della cosa domestica. Aristofane riconosce alle donne il senso pratico della vita, l'intelligenza di adattamento, la saggia amministrazione del denaro, la fedele custodia delle tradizioni, lo spirito di corpo, cioè la capacità di saper formare, nonostante le immancabili diversità individuali, un'armoniosa e compatta unità. E ancora la grazia e la gentilezza di modi, a quei tempi e non solo, totalmente estranea ai maschi del mondo politico. Anche qui l'iniziativa parte da una donna molto intraprendente, dotata di spirito organizzativo, una donna che possiede tutti i requisiti per essere una grande direttrice d'azienda, un'altra Lisistrata insomma. Il suo nome è Prassagora. Anche qui è lei la protagonista ad apparire per prima in scena, in attesa delle sue compagne, lamentandosi del loro ritardo. Ha in certo qual modo la funzione di prologo, cioè quella di introdurre lo spettatore nel cuore della vicenda attraverso questa originalissima e famosissima invocazione alla lucerna. La notte sta per cedere il posto all'alba. È l'ora in cui le donne si sono date l'appuntamento, in tutta segretezza, per organizzare il loro ingresso nel Parlamento, non già sotto le loro naturali sembianze, bensì travestite da uomini, con tanto di barba finta legata al mento. Splendido occhio della tornita lucerna, opera raffinata d'artigiano, vogliamo dire le tue origini e le tue fortune. Tu che uscita dal tornio, dalle mani del vasaio, compi le tue narici il fulgido ufficio del sole, tu dunque ora getta il segnale di fuoco convenuto. A te sola possiamo dirlo, e giustamente. Perfino nelle nostre stanze, quando proviamo i modi di Afrodite, ci stai accanto. Il tuo occhio guarda i corpi attorti e non ne viene escluso. E ancora tu sola illumini i segreti delle cosce, bruciando il pelo che vi fiorisce. E ci assisti quando di nascosto apriamo la dispensa piena di vino e di grano. Sei nostra complice e non vai a spifferarlo ai vicini. Grazie a tutto questo, ti dirò i nostri progetti, che le mie amiche hanno appena deciso alla festa delle Scire. Ma intanto non ce n'è neanche una di quelle che dovevano venire. Eppure siamo vicini all'alba e l'assemblea sta per riunirsi. Dobbiamo occupare i posti diversi, come disse quel famoso casinista, se vi ricordate, e starcene là nascoste. Ma che sarà successo? Non avranno trovato le barbe da cucirsi in faccia, come s'era detto. O non ce l'hanno fatta prendere di nascosto i vestiti degli uomini. Ma ecco che viene avanti un lume. Mi farò da parte. Non vorrei fosse un uomo quello che arriva. Ed eccole. Arrivano alla spicciolata, ciascuna reggendo in mano un lume, scarpe spartane, bastoni, mantelli da uomo. Prassagora le incoraggia a travestirsi in fretta. Se prendiamo posto all'inizio, nessuno si accorgerà di cosa c'è sotto i mantelli. E quando ci saremo sistemate le barbe, chi all'aspetto non ci prenderà per uomini? Pertanto, donne mie, in nome di questo giorno che sta per sorgere, osiamo l'impresa ardita: prendere in mano il governo e fare del bene alla nostra città. E alle donne che manifestano una qualche perplessità a dover parlare in pubblico, aggiunge: apposta ci siamo riunite qui per prepararci quello che dovremmo dire là. Coraggio, mettetevi la barba e trasformatevi alla svelta in uomini. E casomai volessi parlare anch'io, poso la corona e mi leggo la barba come voi. Cominciano le esercitazioni di oratoria. Le donne però non sanno recitare bene la parte del maschio e prima o poi tradiscono la loro vera identità. Ed è ancora Prassagora a salvare la situazione, dando prova della sua convincente abilità oratoria. Quando si è presentato il progetto di questa alleanza, alludo alla Lega antispartana formata da Atene, Tebe e Locri, dicevano che se non si faceva, la città sarebbe andata in rovina. E quando si è fatta, hanno cominciato a lamentarsene. E l'autore del progetto è scappato a gambe levate. Si deve mettere in mare la flotta? I poveri sono d'accordo, ma i ricchi e i contadini per niente. Ce l'avete con i corinzi e loro con voi. Ma in questo momento vi sono utili e anche voi dovete dargli una mano. Gli argivi sono degli stupidi e Geronimo è saggio. Si affaccia all'orizzonte la salvezza, ma Trasibulo non ne vuol sapere perché non è stato interpellato. E la causa di tutto questo? Siete voi, cittadini, che prendendo uno stipendio dal denaro pubblico, ognuno di voi mira al proprio privato vantaggio e lo Stato va a rotoli. Ma se mi date retta, potete ancora salvarvi. Io dico che bisogna affidare il governo alle donne. Del resto, già le utilizziamo in casa come amministratrici e tesoriere. Bene, bene, ben detto, continua, brav'uomo, replicano le donne. Vi dimostrerò che i loro costumi sono molto migliori dei nostri. Cominciamo a dire che tutte loro tingono la lana nell'acqua calda all'uso antico. Non si sognano di fare esperimenti. E invece Atene, se anche le cose funzionano, non sta bene se non escogita qualche novità. Loro siedono e cucinano, come ai bei tempi, portano carichi in testa come ai bei tempi, celebrano le tesmoforie come ai bei tempi, cuociono le focacce come ai bei tempi, rompono le scatole agli uomini come ai bei tempi, si tengono in casa l'amante come ai bei tempi, escono a fare spese come ai bei tempi, amano il vino pretto come ai bei tempi, godono a farsi fottere come ai bei tempi. E quindi non stiamo a sprecare parole e affidiamo loro la città senza chiederci cosa faranno. Semplicemente lasciamole governare. Pensiamo soltanto a questo. Sono madri e cercheranno in tutti i modi di salvare la vita dei nostri soldati. E nel pensare agli approvvigionamenti, chi sarà più sollecito di una madre? La donna è bravissima a procacciarsi denaro e una volta al potere non si farà mai ingannare, perché è troppo abituata a ingannare lei stessa. Lascio perdere il resto. Se mi date retta, avrete una vita felice. Infine, le donne vengono istruite su come votare in Parlamento, cioè per alzata di mano, tirando fuori tutto il braccio. E tutto è ormai a posto. Coraggio! Rimboccatevi le tuniche, mettetevi subito le scarpe laconiche, come vedete fare ai vostri mariti. Legatevi le barbe e aggiustatevele per bene. Poi mettetevi i mantelli che avete sottratto ai vostri mariti e incamminatevi. Appoggiate i bastoni cantando qualche canzone da vecchi come fanno i contadini. L'ecclesia, cioè l'assemblea, il Parlamento, ha luogo sulla collina della Pnice e bisogna arrivarci prima dell'alba, coperti di polvere e sazi di aglio, che poi sarebbe la prima colazione. Con sguardo acuto, cioè sveglio, raccomanda così l'arconte, altrimenti non si ricevono i 3 oboli di sovvenzione politica. E le donne escono di scena. Con l'uscita delle donne dalla scena termina il primo episodio, tutto al femminile. Nell'episodio che segue si fanno avanti gli uomini. Blepiro, marito di Prasagora, è un suo amico. Al risveglio non hanno più trovato né mogli, né mantelli, né scarpe. Aristofane, probabilmente per suscitare nel pubblico risate grossolane, insiste molto sul fatto che per uscire all'aperto per i loro bisogni corporali questi omuncoli abbiano dovuto indossare le vestaglie delle mogli e calzare le loro scarpette. E perseguendo lo stesso intento, si impantana smodatamente nella descrizione particolareggiata delle problematiche legate alla defecazione matutina. Sopraggiunge un terzo uomo, un certo Cremete, reduce fresco fresco dall'assemblea.
«C'era una folla enorme, mai vista!» che si ammassava nella Pnice. A una prima occhiata parevano ciabattini.
Infatti i ciabattini hanno il colorito pallido, lavorando il chiuso come le donne.
Era uno spettacolo vedere l'assemblea tutta piena di gente con la pelle candida. E i pritani avevano messo all'ordine del giorno la salvezza dello Stato. E subito saltò su a parlare un bel ragazzo con la pelle bianca bianca e cominciò a dire che bisognava affidare il governo della città alle donne. E subito la massa dei ciabattini cominciò ad applaudire e a urlare che aveva ragione. La donna, diceva il ragazzo, è accorta e abile a fare soldi E poi le donne si prestano tra loro vestiti, gioielli, coppe, soldi, da sole a sole, senza bisogno di testimoni, e restituiscono tutto senza tirare a fregarsi, che è quello che fa la maggior parte di noi. E poi non fanno la spia, non intentano processi, non cospirano contro la democrazia.
Si tratta di tre pregi che sono l'esatto contrario dei tre peggiori vizi politici di Atene. Insomma, un mucchio di elogi sul conto delle donne. E di questo passo, dato che i ciabattini che sostenevano la tesi del giovane oratore erano più numerosi, cioè le donne travestite da uomini, è stato votato che il governo della città fosse affidato alle donne, insieme a tutti gli altri compiti. Nel terzo episodio ricompaiono le donne. Deposte le barbe e i mantelli, sono ritornate al loro aspetto di prima. Fra esse spicca Prasagora, che dall'assemblea era stata acclamata la comandante. Le viene incontro Blepiro, costernato Blepiro e suo marito. Diamogli la voce di Fantozzi.
Prasagora, da dove vieni?
E che te ne frega?
E come mai te ne sei andata zitta zitta all'alba, portandoti via mio mantello?
Mi ha mandato a chiamare di notte una mia amica che aveva le doglie.
Non potevi dirmelo prima di andare?
Mica potevo infischiarmene di una partoriente in quelle condizioni.
Non potevi prendere il tuo mantello? Mi spogli? Mi butti addosso la tua veste? E mi pianti là come un cadavere? Non mancava altro che la corona e l'ampolla.
Faceva freddo. Sai che io sono delicata. L'ho messo per scaldarmi. Te invece ti ho lasciato al calduccio tra le coperte.
E le mie scarpe? E il bastone? Come mai sono venute con te?
Le scarpe le ho prese per proteggere il tuo mantello. Camminavo facendo un mucchio di rumore, come fai tu, e battevo sulle pietre col bastone.
Lo sai che mi hai fatto perdere una misura di grano che avrei dovuto riscuotere all'assemblea.
Poco male. Ha fatto un maschietto.
Chi? L'assemblea?
Ma no, la donna che mi aveva mandato a chiamare. Perché c'è stata un'assemblea?
Certo. Non ricordi che te l'avevo detto ieri?
Ah sì, ora mi ricordo.
Non sai le decisioni allora?
Io no, di certo.
Siediti, cara mia. Oh, hanno deciso di affidare a voi la città.
Ah, per che fare? Per tessere?
No, per governare.
Governare che cosa?
Oh, tutte, assolutamente tutte, le questioni di Stato.
Oh, per Afrodite, se è così, questa città sarà ben felice in futuro.
Perché?
Per molte ragioni. In futuro nessun mascalzone potrà più compiere azioni vergognose, né false testimonianze, né delazioni.
Per gli dèi, non fare questo! Mi levi il pane di bocca!
Non ci saranno più rapine, né invidie verso i vicini. Nessuno sarà più nudo o povero. Nessuno offenderà. Nessuno sequestrerà i peni dei debitori. Ed ora che nessuno mi contraddica o mi interrompa prima di aver ascoltata la mia spiegazione e compreso il mio progetto. È necessario che tutti abbiano tutto in comune
e da ciò traggano i propri mezzi di sostentamento. Non più che uno sia ricco e un altro miserabile, che uno abbia molta terra da coltivare e un altro neppure quella per esservi sepolto, che uno abbia molti schiavi e un altro neanche uno. Tutti i mezzi di vita devono essere in comune e uguali per tutti.
Ma com'è possibile che siano in comune per tutti?
Già, tu devi venire prima, anche se si tratta di mangiare merda.
Anche la merda avremo in comune.
Par Zeus, hai cominciato presto a interrompermi. Stavo per dire che farò mettere in comune la terra, il denaro e tutto ciò che appartiene a ciascuno. Poi, attingendo a questo patrimonio comune, vi daremo da mangiare, amministrando il denaro con saggezza, risparmiando e facendo attenzione. Nessuno più farà qualcosa perché costrettovi dalla miseria. Tutti avranno tutto: pane, pesci, focacce, vino, vesti, ceci, corone. E allora, che vantaggio ci sarebbe a non mettere in comune le proprie cose? Dimmelo, se sei capace.
Ah, non è forse vero che al giorno d'oggi i peggiori ladri sono i possidenti?
Già, in base alle vecchie leggi. Ma se tutti i mezzi di sostentamento sono in comune, che vantaggio ci sarebbe a non consegnare le proprie cose?
Ma mettiamo che uno si prenda una cotta per una ragazza e voglia farsela. Per farle un regalo dovrà attingere il patrimonio di tutti. Ecco il suo comunismo.
Ma potrà andarci a letto gratis. Anche le donne verranno messe in comune. Staranno con chi le vuole e faranno figli con chi le vuole.
Ma allora succederà che tutti andranno dalla più bella e vorranno farsela con quella.
Ah, accanto alle belle staranno le brutte e quelle rincagnate. E chi vuole la bella dovrà prima farsi la brutta.
Già, ma noi vecchi, se facciamo l'amore con le brutte, non arriviamo al punto che dici tu.
Ma non faranno la guerra per te. Puoi stare tranquillo, non faranno la guerra.
La guerra per cosa?
Ma perché tu ci dorma assieme? Per te va bene così.
Certo, per voi la cosa funziona. Avete fatto in modo che non resti un buco vuoto. Ma gli uomini che faranno? Le donne staranno alla larga dai brutti e andranno dai belli.
Ma i brutti staranno addosso ai belli quando escono dai banchetti e le terranno d'occhio nei locali pubblici. E le donne non potranno andare a letto coi fusti prima di essere state gentili coi piccoli e brutti.
Ma se si vivrà in questo modo, come si potrà riconoscere i propri figli?
E che bisogno ce n'è? Semplicemente tratteranno come padri tutti quelli che sono abbastanza più vecchi di loro.
Figurati, se adesso che lo conoscono già strangolano il padre con la scusa di non conoscerlo, strangoleranno per bene tutti i vecchi. E non conoscendoli, non li caccheranno in faccia.
Ma no, perché chiunque è presente sarà pronto a impedirlo. E una volta Non gli importava niente che picchiassero i padri degli altri. Ma ora, se si sentiranno picchiare qualcuno, interverranno subito, per paura che la vittima possa essere il loro padre.
La terra, chi la coltiverà?
Gli schiavi. La tua unica preoccupazione sarà, quando è scoccata l'ora, farti bello e andare a pranzo.
Per i vestiti come si fa? Anche a quelli bisogna pensarci.
Intanto ci sono già quelli che avete. Altri ve ne tesseremo noi.
E non ci saranno più ladri.
Ma chi ruberebbe ciò che gli appartiene?
E non spoglieranno la gente di notte?
Ma se resti a dormire a casa tua, no. E anche se dormi fuori, come prima, perché tutti avranno di che vivere. E se ciò nonostante qualcuno ha cattive intenzioni, sarà la vittima stessa a consegnargli il mantello. Ma che interesse avrebbe a resistere se può andare al deposito comune e prendersene uno migliore?
Gli uomini non giocheranno più a dadi.
E che cosa si giocherebbero?
Ma insomma, che razza di vita ci prepari?
Io vi ringrazio per l'ascolto. Ci risentiremo la prossima settimana per la seconda parte delle Ecclesiasuse.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.